Ecco, vi ringrazio per gli interventi che sono stati molto chiari e anche, diciamo, utilissimi probabilmente anche per quello che sarà detto in seguito. Cioè, sono stati proprio disamini chiari. Mi lasciava una curiosità il tuo intervento, cioè tu avevi detto, se ho capito bene, che un punto importante era la complessità del paesaggio umano. Ecco, probabilmente questo non l'hai sviluppato abbastanza.
L'ho detto all'inizio perché mi
L'hai
riferivo,
quando hai,
mi
sì,
propongo, mi
l'hai quando hai
riprometto.
praticamente. Ebbene, grazie. Allora adesso la parola ad Alberto Modricato.
Il mio professore.
Poi
Allora, io naturalmente mi appoggio a quanto è stato detto prima di me. E mi libera dalle considerazioni che io accolgo e naturalmente condivido l'ambito in cui stiamo riflettendo, è quello che è stato in qualche modo prospettato dai due relatori che mi hanno preceduto e io cercherò di fare in pochi minuti un discorso che è molto complicato, molto complesso, molto
Il titolo,
difficile.
puoi dirlo, hai detto un titolo di
Sì,
solito.
il mio titolo è La città, quale spazio di Genesi? E qui già spiegare il titolo sarebbe. Allora, perché questo titolo? Perché l'impressione, credo condivisibile, che con tutti condividiamo, che abbiamo oggi è che in particolare la politica cerchi essenzialmente di evitare il peggio, ma non di andare verso il meglio. Se la genesi, se la dimensione della genesi è quella dello sviluppo, dell'andare verso il meglio, beh, diciamo che questa dimensione non esiste. Si cerca di ridurre il declino piuttosto che, no? È quella dimensione del potere che San Paolo identificava, scusate questo riferimento ma è importante, cioè diceva che tutto va verso la fine, ma l'impero, cioè la politica,
Io
mamma
scusate,
mia, è fortissima.
perché so che avanti si va con
Più
l'età.
sordo, allora, San Paolo diceva, disse che c'è un potere che può ritardare la fine e lo chiamava katekon, il potere frenante, no? Il katekon. Ecco. Allora, la politica di oggi sembra essere una politica katekontica, cioè che nella migliore delle ipotesi cerca di frenare il peggio ma non riesce ad andare verso il meglio. Quindi, quando io propongo la Genesi, intendo avanzare la possibilità che si passi da questo paradigma della politica ad un altro paradigma della politica, incentrato intorno al concetto della Genesi, cioè del andare verso il meglio piuttosto che frenare l'andamento verso il peggio. Allora, la situazione in cui viviamo oggi è tale per cui la politica non è solo, ecco, su questo farei una precisazione rispetto a quanto diceva Michele, non è mescolata all'economia, non è commista, è sovrastata. Cioè l'economia ormai, il sistema non governa più e allora io vorrei avanzare questa distinzione. Una distinzione essenziale tra potere e governo. Non è vero che potere e governo si identificano. Nel mondo ci sono, disse Giorgio Galli, 500 multinazionali che hanno un potere immenso e non governano nulla, non hanno nessuna responsabilità di governo.
Forse governano nel sottofondo.
No, impongono le loro necessità alla politica che è mediatrice, che è chiamata a mediare le esigenze del potere vero con la complessità della realtà, delle società. Allora, di fronte a questa situazione, che è paradossale, perché rispetto allo schema tradizionale della politica, noi pensavamo, no, pensate nel Novecento, il movimento comunista internazionale diceva bisogna prendere il potere per governare. Il governo passa attraverso la presa del potere. Adesso invece abbiamo una tendenza opposta. Chi ha il potere si guarda bene dal governare. E in questa divaricazione tra potere e governo si inserisce poi il populismo, si inseriscono tutte le manifestazioni, no? Caotiche, di perdita di senso che caratterizzano il nostro tempo. Quindi abbiamo una sensazione proprio di caos crescente, l'individuo non ha più il senso di un avversario, di un pericolo davanti, cioè la contraddizione viene meno, non c'è più la contraddizione evidente, perché tutto viene da altrove. Siccome noi siamo abituati a vivere nella contraddizione, cioè a vivere nel contrasto frontale, e nel contrasto frontale ci ravvidiamo, quando non c'è un contrasto, non c'è un soggetto davanti con cui contrastare, ma tutto viene distillato e calato così, come se nell'ambiente tutto diventa, la minaccia non è più diretta ma è ambientale, allora tendiamo ad assopirci, perché non abbiamo più perché l'uomo vive nel contrasto, si ravviva nel momento del rischio, del pericolo, della lotta. Quando non c'è l'avversario, diceva io, dov'è questo avversario? Non c'è. E quindi c'è la tendenza all'assopimento, all'isolamento, all'atomizzazione, allo stato gassoso. Di fronte a questa situazione, io dico, qual è il principio? Il principio al quale dobbiamo ricorrere, del nuovo paradigma della politica. Non è il principio del potere, non è dobbiamo prendere il potere per governare. Questo, abbiamo visto, è un mito, dipendeva da una teoria insufficiente del potere, che non prendeva in considerazione il fatto che il potere e il governo sono due cose diverse. Allora, io dico, oggi dobbiamo affrontare il problema del governo, non quello del potere. Il problema del governo vuol dire affrontare la complessità delle situazioni locali, dei territori, eccetera, in particolare, tenendo presente che queste situazioni vivono in una subordinazione con un potere che non governa, con un potere che arriva e dice guardate, io ho bisogno di questo. Ho bisogno di canale, di scavare il canale, perché qui devono passare 50 transatlantici, ma poi vedete voi come fare, a me non importa, io ho bisogno di questo. Questo è il potere. Il governo dice, se non è un governo, la mentalità di governo, se non è fortemente radicata nel territorio, dice vabbè, si subordina perché dipende da questo. Allora, il principio quindi non è il potere, ma il principio, io se dovessi ritradurre l'inizio del Vangelo di San Giovanni direi, in principio era la relazione, il principio è la relazione, la base del paradigma, il fondamento del nuovo paradigma della politica non è il potere, cioè la verticalità del potere, ma l'orizzontalità della relazione. La relazione viene prima. E qui noi abbiamo vissuto per diversi secoli, da Hobbes fino a Schmitt, in una situazione di equivoco riguardo al potere, perché abbiamo pensato che il potere fosse la condizione della relazione, invece non è questo. Il potere è l'effetto dell'insufficienza, dell'impotenza a relazionarci. Cioè il potere è, figlio di un'impotenza. Non è la condizione della relazione, ma la conseguenza del fatto che noi non sappiamo relazionarci bene. Quindi tra di noi litighiamo sempre che ho bisogno di un terzo, che diventa il potere. Questo è lo schema.
Ma il potere non si baserà mai sulla relazione.
Ma infatti il potere non va, il potere, essendo questa figlio dell'impotenza, non può essere preso, afferrato per cambiare le cose, perché questo è un falso mito. Il potere, dico io, va reso inutile. E il nuovo paradigma della politica deve comprendere questo fatto, che deve partire da che diciamo, la relazione deve, più migliora la relazione orizzontale, meno si rende necessario il potere. Quindi abbiamo una tendenza allo svuotamento del potere. Naturalmente questo svuotamento non potrà mai essere totale, perché noi non siamo esseri perfetti, e quindi una certa impotenza l'avremo sempre, quindi abbiamo bisogno di un certo potere sempre. Ma questo significherà, aver capito, aver elaborato questo nuovo paradigma della politica del potere, ci permetterà di non mitizzarlo almeno, di considerarlo come un male minore, una cosa che dobbiamo subire per via della nostra finitezza e non qualcosa che dobbiamo esaltare, mitizzare. Ecco, questo direi allora, la città è il luogo in cui le relazioni si sviluppano più da vicino, le relazioni più concrete. Diciamo, la città è la dimensione del mondo della vita. Già la nazione è un'astrazione. Io la città la posso anche vedere, Io salgo sul campanile di San Marco o qua, salgo e vedo, la vedo la città, la nazione non la vedo, sì, la vedo dal satellite magari, ma insomma, ecco. Ma la nazione, lo spazio, quindi è una stazione. La città è lo spazio delle nostre relazioni vitali più spontanee, più immediate, e quindi è la dimensione nella quale l'orizzontalità può svilupparsi bene per prima. Ecco allora che la città consapevole diventa l'elemento essenziale di questo nuovo paradigma della politica, che non esaurisce chiaramente tutto quanto la problematica, ma costituisce l'orizzonte entro il quale noi possiamo operare e agire, proprio con la consapevolezza che, essendoci liberati, essendo usciti dal Novecento, ci siamo anche liberati dal mito del potere. E che non è vero che bisogna prendere il potere per cambiare le cose, ma le cose si possono cambiare da qui, ora. Cioè, quindi abbiamo un altro rapporto con il tempo. Quindi cade l'idea che il futuro sia il presente perfetto. Nell'utopia, no? Il presente perfetto nel futuro. E invece si afferma l'idea e la pratica che questo presente imperfetto sia l'utopia concreta che ha bisogno di implementarsi, di arricchirsi, di perfezionarsi nel futuro per migliorarsi. Quindi cambia il rapporto tra presente e futuro. Non è il presente in funzione del futuro, ma il futuro in funzione del presente. Quindi la presentificazione che stiamo vivendo, questo lo percepiamo tutti, diciamo, poi la viviamo come con frustrazione se manteniamo il vecchio schema, se manteniamo la vecchia concezione secondo cui dobbiamo andare verso il futuro perfetto. È il futuro perfetto, il presente perfetto è il futuro. Ma diventa occasione, diciamo, si cade un velo e rovesciamo il punto di vista se pensiamo che è dalla relazione qui e ora. Cioè la storia, la vecchia storia è finita, perché è vero che è finita, la storia è finita, quando il potere si allontana dal governo vuol dire che la storia è finita, e c'è poco da fare. Quando il potere non ha nessun interesse a governare, quando il sistema, c'è un sistema astratto che considera i luoghi come fuori, perché è così ormai, no? Si considera, i luoghi sono il fuori, non sono il dentro, sono il contrario, sono il fuori, allora quella storia è finita. C'è una nuova storia che nasce, e qual è? È quella, diciamo, che consiste non nell'andare, non nella spazializzazione del tempo e del suo orientamento verso il futuro, ma nel usare con le condizioni in cui usiamo il tempo per migliorare il presente. Il che naturalmente comporta un bel cambiamento di paradigma. Ecco, questa è la rivoluzione di paradigma che secondo me bisogna effettuare per uscire da questa condizione di rassegnazione e al massimo di impegno per frenare il peggio e cominciare invece cioè entrare nella prospettiva di aprire di nuovo verso il meglio, cioè quindi aprire una dimensione di genesi, e questo è a partire essenzialmente dalla città, che è il luogo più vicino, è il luogo più concreto, è l'immagine più diretta e completa che noi abbiamo del presente, perché la città è il presente.
Non dirmi che hai finito.
Ho finito.
Veramente Riccardo ha battuto tutti i record, anche perché è lui quello che mi preoccupa di più in queste situazioni. Ecco, io comunque devo fare una piccola considerazione, cioè il problema è proprio che rispetto al rapporto tra diciamo l'economia, non diciamo in generale così, e la politica, quindi che è subordinata, cioè vanno là e mi dicono fammi il canale. Il problema è anche, a parte il discorso della corruzione eccetera eccetera, che quello diciamo è un problema che non finirà probabilmente mai, ma il problema reale è quello che però ti dicono: io guardo che però con questo creo posti di lavoro, cioè in sostanza come fa, va bene, il cittadino ad essere tanto responsabile da poter intervenire nel rapporto tra economia e politica.
Allora,
scusa che finisco, cioè come fa ad intervenire tra economia e politica? Quando abbiamo sentito Michele Cangiani che faceva una disamina della popolazione, del popolo americano che ha votato Trump, e lo ha votato proprio per il fatto che questa presa di coscienza è la reale difficoltà, cioè creare nel cittadino, va bene, la capacità di prendere coscienza che lui soltanto potrebbe modificare questa cosa. E questa è la difficoltà.
Visto che ho soltanto virtuoso, approfitto da un altro minuto, è esattamente, è giusto quello che dici, cioè è chiaro che noi stiamo facendo uno scalino molto grande, stiamo passando uno scalino molto grande, perché era molto più semplice contrapporsi all'avversario quando ce l'avevi davanti. Il padrone è lì, il padrone ce l'ho lì, che lo vedo la mattina che arrivo in fabbrica. Adesso il padrone chissà dov'è nel mondo, è altrove ed è l'altrove, no? Io dico, la relazione signore servo hegeliana si propone ormai tra qui e altrove. Il servo è qui e l'altrove è il signore. Ma questo vale ovunque, sì. Perché poi non c'è un qui, è tutto altrove, viviamo completamente dall'alienazione. Allora è chiaro che.
Però il problema è che soltanto con una presa di coscienza.
Certo,
reale
devi avvertire
la persona, cioè l'individuo.
Devi avvertire la gente.
Per esempio, votare diversamente.
Devi avvertire la gente che la minaccia non è concreta, ma è ambientale. Cioè deve cominciare, io dico, bisogna cominciare non più a saper guardare solo avanti, ma anche ai lati, acquisire uno sguardo laterale, cioè vedere ai lati quello che fanno gli altri. E poi riguardo al discorso dei posti di lavoro, bisogna che si riacquisti, e questo è proprio il senso della città consapevole, il senso dell'interesse comune, che non coincide con gli interessi particolari di questo o di quello. Cioè voglio dire, se noi lo vediamo ovunque, no? A Taranto c'è l'interesse di chi lavora e poi c'è l'interesse della città di non morire. Allora qual è il punto di mediazione o il punto di, non di mediazione secondo me, ma di oltrepassamento? Devi fare degli impianti, devi imporre degli impianti che siano sani, che non siano pericolosi. E ecco, quindi voglio dire, c'è questo maturare insieme. Ecco perché la dimensione territoriale è fondamentale in questo, perché cioè, il sentirsi parte di una realtà cittadina comporta anche che io non ho più un rapporto astratto con il territorio, ma ho un rapporto, diciamo, in cui mi sento coinvolto con gli altri e capisco che il mio agire, intanto il mio agire produce degli effetti che vanno al di là delle mie intenzioni, e quindi la città è qualcosa che io riesco a concepire, ma questo è formidabile del concetto della città, che io la concepisco ma allo stesso tempo mi sfugge, cioè cammina, è come le statue di Platone, camminano da sole. Capito? Io mi immagino lo schema della città, ma la città concreta vive e va oltre. Io cerco di programmarla, ma quella va sempre oltre. Quindi siamo una dimensione diversa, complessa e anche straordinaria, a cui i cittadini devono essere risvegliati, perché è questo il nostro futuro, insomma. Altrimenti cadiamo in una condizione di totale schiavitù, nell'impotenza generale, lo stato gassoso dello spaesamento, in cui ciascuno sfugge a se stesso, perché poi non si tollera, cerca sempre di evadere, cerca sempre di passare ad altro. Questo è un segno chiaro di realtà. Quando cerchiamo sempre novità, altre cose, ecco, e quando non riusciamo a connetterci in rapporti stabili, vuol dire che siamo proprio spaesati. E quindi la cultura della relazione è alla base dell'orizzontalità. E dico un'altra cosa, guardate, secondo me i tentativi dei miurgici di intervenire nel caos che oggi sono in atto sono destinati tutti a fallire. Cioè il principio non è quello dell'intervento demiurgico che dà forma al caos, il principio è interno e funziona orizzontalmente per aggregazione. Questo è il principio di ordine, non quello di nostri o di altri demiurghi che vogliono intervenire per...